Bentornati a Storia Storta. Come vedete oggi abbiamo una puntata un po' particolare, infatti sono da solo e riprendiamo quello che è stato il percorso che abbiamo fatto fino ad oggi sulla storia dell'arte. Abbiamo già visto l'arte preistorica, l'arte egizia e anche in Extra Storta abbiamo visto un pezzettino di arte greca. Oggi però parleremo di un tassello secondo me molto importante della storia dell'arte e che solitamente viene poco considerato, ovvero la Mesopotamia. Infatti sui libri possiamo trovare davvero poche nozioni artistiche di questi popoli che magari sono diventati importanti per altri, tipo appunto l'invenzione della scrittura, cosa non da poco. Prima di parlare dell'arte, però, forse è meglio inquadrarla dal punto di vista geografico. Infatti, la Mesopotamia è quella fascia di terra che si trova fra il Tigri e l'Eufrate. Ma non dobbiamo pensare che sia stato abitato da solo una popolazione o un gruppo sociale. Infatti nel corso dei secoli e dei millenni addirittura, infatti parleremo di un periodo storico che è fra il quarto millennio avanti Cristo e il primo millennio avanti Cristo, si susseguono varie popolazioni, ad esempio i Sumeri, l'impero di Akkad, gli Amorrei, i Babilonesi, gli Assiri ed altri. Oggi infatti non parleremo di tutti gli stili artistici di queste popolazioni, ci vorrebbe un corso universitario. Ho selezionato forse le tre popolazioni più importanti dal punto di vista storico-artistico ed andremo ad analizzare alcune delle loro opere. Allora, quali sono le coordinate importanti da sapere? Sicuramente i materiali. I materiali utilizzati per l'arte in questa zona di mondo sono l'argilla per la parte di vasellame, i mattoni e le tavolette che sono utilizzati per la scrittura, la pietra per la scultura e i rilievi, mentre per le opere più elaborate si arriva a utilizzare l'argento, il bronzo, il rame e l'oro. Abbiamo vari periodi, il periodo protostorico, quello protodinastico, quello accadico, quindi il momento in cui la Mesopotamia è sotto all'impero di Akkad, il periodo sumerico e il periodo babilonese, e per terminare il periodo assiro. E forse una fra le forme architettoniche più famose di questi luoghi è proprio la ziggurat, quindi una immensa piramide fatta a gradoni. Parliamo velocemente dell'impero di Akkad. Questo importantissimo regno, il primo della storia a chiamarsi impero, viene fondato da Sargon. L'espansione di questo impero è stata talmente travolgente da arrivare persino al Golfo Persico, dalla terra della Mesopotamia, quindi un grandissimo regno, addirittura un impero. Fra i successori principali di Sargon troviamo Naram-Sin. Di lui parleremo tra pochissimo, ma prima cerchiamo di dare un quadro generale di cos'è questa arte accadica e quali sono i tratti generali. L'arte accadica può essere considerata rivoluzionaria per il tempo. Cosa si intende? Nella raffigurazione delle divinità locali e sumeriche si inizia ad utilizzare un naturalismo maggiore. Si inizia a rappresentare in modo innovativo, in modo più realistico queste figure, a portarle quasi a diventare vere, non solo divinità astratte. Ovviamente per via di questo atteggiamento artistico spariscono quelle che sono le statuine che rappresentano queste divinità e si iniziano a raffigurare sempre di più immagini per rendere più importante, maggiore, più potente quella che è la figura dell'imperatore, ad accrescere quello che è il senso di divinità che questa figura ha. Infatti nell'impero di Akkad l'imperatore diventerà un vero e proprio dio, saldando quindi nelle sue mani potere spirituale e potere temporale. Come esempio di quest'arte ho preso la stele di Naram-Sin. Chi era questo Naram-Sin? È stato un sovrano accadico, il terzo successore di Sargon di Akkad, che è stato il fondatore dell'impero accadico. È quello che porta l'impero alla sua massima espansione, possiamo immaginarlo come un Traiano accadico. Sotto di lui infatti l'impero, realizzando la conquista della Mesopotamia, arriva a toccare il mare superiore, che è il mar Mediterraneo, e il mare inferiore, che è il Golfo Persico. La stele celebra appunto quella che è la sua vittoria. Nel bassorilievo c'è il sovrano, che è venerato dai suoi guerrieri come un dio, e lo si vede anche dal fatto che ha una dimensione maggiore, quindi c'è una gerarchia dimensionale delle figure. Naram-Sin è rappresentato al centro, in alto, come una figura immensa e che spicca sulla confusione della guerra che si sta combattendo intorno a lui. E sempre continuando sulla figura dell'imperatore, possiamo vedere come due astri, due stelle sopra di lui, simboleggino la sua divinità. Guardiamo però anche quello che è il suo copricapo. È una tiara con le corna, corna che rappresentano la divinità. Un'altra conferma su una conferma della potenza, anche divina, dell'imperatore, che a quel tempo era Naram-Sin. Naram-Sin che qui indossa un arco e impugna una freccia e sta marciando sui corpi dei nemici, addirittura schiacciando con la propria presenza il nemico che era stato abbattuto dalla sua freccia. E qui si va, citando Gombrich, a guardare un messaggio un pochino più spirituale della rappresentazione. Infatti il piede che l'imperatore pone sul corpo del nemico sconfitto, che secondo il principio di esistenza nell'uguaglianza, il nemico qui schiacciato dall'imperatore rappresenta la potenza dell'impero di Akkad che schiaccia questi nemici, e finché il piede dell'imperatore sarà qui rappresentato sopra al nemico, ecco, quest'ultimo non riuscirà mai più a rialzarsi e a combattere di nuovo. Andiamo avanti. Se ci allontaniamo dalla figura dell'imperatore e guardiamo tutto ciò che c'è attorno, troviamo una vera e propria scena di battaglia. Sulla sinistra troviamo i soldati Akkadi, che sono collocati in una maniera ordinata, composta, e sono in contrapposizione con quello che è il caos che si trova nell'altro schieramento, quello dei guerrieri Lullubi, che sono stati scolpiti nella parte inferiore a destra della lastra e collocati a terra all'interno di questo campo di battaglia roccioso che è tipico della natura rocciosa dei monti Zargos dove è stata combattuta la battaglia. Quindi una composizione piuttosto chiara. Troviamo alla sinistra i guerrieri vincitori, alla destra i Lullubi, che era una popolazione locale sconfitta dagli Akkadi, dispersi nel caos, sofferenti e sconfitti, e al centro, enorme, che svetta sopra tutti, l'imperatore. Dunque, un'opera d'arte, sì, ma un'opera d'arte indirizzata soprattutto alla propaganda politica imperiale del tempo. Come potete vedere, la propaganda c'è sempre stata nella storia dell'essere umano. Facciamo un piccolo salto adesso e andiamo a studiare, andiamo a vedere quella che è l'arte più famosa di questo luogo, l'arte del popolo babilonese. Per chi non sapesse a cosa mi sto riferendo, mi basta fare i due nomi, che poi sono le due opere che andremo ad analizzare. La stele di Hammurabi e la porta di Ishtar. Andiamo però a vederle un po' più nel dettaglio. Partiamo dalla stele di Hammurabi. Intanto, guardandola e basta, senza sapere neanche di cosa stiamo parlando, possiamo vedere che è un blocco di pietra nera, in questo caso è diorite, alta più di 2 metri e sulla quale sono incisi dei caratteri particolari, caratteri cuneiformi. Ecco, quelle sono le 282 leggi che formano questo codice. La lingua è accadica, ovviamente, e l'enorme stele mostra quelle che sono le leggi solo su un lato. Tuttavia, al contrario di quanto si crede normalmente, sappiamo per certo che questa non era l'unica stele su cui erano scolpite le leggi. Infatti queste solitamente si trovavano in diversi posti all'interno delle grandi città, gli angoli delle strade più importanti, vicino ai templi e comunque dove si amministrava la giustizia. Sentiamo un attimo le parole di Steven Bertman, un importante storico, riguardo ad Hammurabi. Hammurabi era un abile amministratore, un abile diplomatico e astuto imperialista, paziente nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Dopo aver preso il trono, emise un annuncio perdonando i debiti della gente e durante i primi 5 anni del suo regno aumentò ulteriormente la sua popolarità rinnovando pienamente i santuari degli dei, in particolare quelli dedicati a Marduk, divinità principale della Babilonia. Quindi, con il suo potere assicurato tra i confini del regno e le sue potenti forze militari, iniziò una serie di campagne quinquennali contro gli stati rivali, a sud e ad est, ampliando il suo territorio. Ci siamo quindi fatti un'idea di chi fosse Hammurabi. Adesso però cerchiamo di capire cosa c'è raffigurato sulla tavola delle sue leggi. Nella parte superiore, a sinistra ed in piedi, è raffigurato Hammurabi, appunto il re, che aspetta di ricevere dalla voce del dio le leggi che sono poi scritte sotto. A destra, invece, seduto sul trono, troviamo Shamash, il dio della giustizia babilonese. Sotto a questo bassorilievo, su molte colonne, sono state incise le parole in cuneiforme che compongono il testo delle leggi, diviso in tre sezioni. Il prologo, dove il re dichiara di essere stato chiamato dagli dei a guidare con giustizia e a dare le leggi per garantire la prosperità al suo impero. La parte centrale, che è quella con le leggi vere e proprie, ed infine l'epilogo, appunto dove il re si rivolge ai suoi successori e raccomanda, possiamo dire, di osservare le leggi che sono state incise sulla stele e di rispettare i diritti di vedove e orfani. La porta di Ishtar, forse fra queste due opere è quella meno famosa. Era l'ottava porta della città interna di Babilonia e fu costruita intorno al 575 a.C. sotto al re Nabucodonosor II. Era appunto consacrata alla dea Ishtar. Dal 1930 si trova al Pergamon Museum di Berlino, perché ai tedeschi gli spazi fanno schifo. La parte frontale della porta presenta motivi in bassorilievo che rappresentano gli animali delle principali divinità babilonesi. Marduk, ad esempio, che è la divinità nazionale, era raffigurato come un drago con testa e coda di un serpente, il corpo squamoso ma di un leone e sempre del leone, artigli e le zampe posteriori. Il secondo dio invece mostrato nella porta di Ishtar è Adad, il cui animale sacro era l'uro. Cos'è l'uro? L'uro era un parente antico del bue nostrano. Gli smalti sul fondo sono di un colore blu vivido che ricorda il blu dei lapislazzuli. Gli smalti dorati e marroni sono invece qui utilizzati per rappresentare le figure di animali e il drago in questo caso. All'interno dell'opera, per avere una texture un po' più movimentata e per non avere uno sfondo totalmente piatto, troviamo mattoni dalla superficie invetriata, liscia e a rilievo. Sui mattoni del muro della porta è stata scolpita un'iscrizione alta circa 15 metri per 10 di larghezza, con 60 linee di scrittura. Io ovviamente ho tagliato un po' il testo, soprattutto perché dal punto di vista storico-artistico non ci interessa tutto. Però questa parte l'ho trovata interessante e l'ho voluta riportare.
Nabucodonosor, re di Babilonia, il pio principe nominato dalla volontà di Marduk, il più alto principe sacerdotale, amato dal Nabu, di prudente deliberazione, che ha imparato ad abbracciare la saggezza, che ha scandagliato il loro essere pio e rende riverenza al loro maestà. Il governatore instancabile, che ha sempre a cuore la cura di Esagila e di Zita, ed è costantemente preoccupato del benessere di Babilonia e Borsip, il saggio, l'umile, il custode di Esagila e di Zita, il primogenito figlio di Nabopolassar, re di Babilonia, sono io. Positori selvaggi e feroci draghi nelle porte, e così li adornai di lussureggiante splendore affinché l'umanità potesse guardarli con meraviglia.
Terminiamo la puntata di oggi con l'arte assira. Ecco, l'arte degli assiri, esattamente come la loro cultura, deve un grandissimo tributo a Babilonia. Anche se, volendo essere precisi, dobbiamo pur sempre far presente che nell'ultimo periodo l'arte assira mostra una certa indipendenza e una certa originalità. Le opere principali che ci sono arrivate sono dei rilievi che decoravano stanze e gli ingressi ai palazzi regi. Sempre poste agli ingressi troviamo queste particolari statue con un rilievo molto alto che rappresentano dei giganteschi tori alati con la faccia umana. Ecco, erano messi vicino alle porte principali con funzione apotropaica, cioè di scacciare gli spiriti maligni. Avevano quindi uno scopo di guardiano del palazzo della città. Quindi non solo decorazioni, ma avevano anche un motivo funzionale. Un po' come i peni scolpiti da quei simpaticoni dei romani alle entrate delle porte, come augurio di buona fortuna. Ma di questo parleremo poi, forse un giorno. Dunque, questi enormi tori avevano testa umana, simbolo dell'intelletto, il corpo del toro, simbolo di forza e fertilità, e le ali dell'aquila, che è il re degli uccelli. Sto parlando dei Lamassu. Forse i più importanti che sono arrivati a noi sono quelli che sono già al Louvre, che sono i Lamassu del palazzo di Khorsabad, alti circa 4 metri e mezzo. Sono del 700 circa avanti Cristo. Cosa sono i Lamassu? Oltre alla descrizione, appunto, che vi ho fatto dal punto di vista fisico, sono delle divinità protettrici, divinità demoniache, comunque demoni protettori, che troviamo soprattutto nella cultura assira, ma in generale in molte culture mesopotamiche. Erano considerati appunto spiriti benevoli, protettori, guardiani dei varchi, delle porte. E di questa figura mitica appunto esistono varie rappresentazioni, per lo più era questo mostro alato, col corpo di toro o anche di leone, e questo per identificare la forza di questi due animali. I Lamassu sono solitamente lavorati a rilievo, dunque si va a scolpire e a tirare fuori queste figure dal blocco. Presentano una particolare posizione delle gambe, infatti se visti da davanti sembrano essere fermi, piantati sul terreno con le zampe piantate. Quindi guardandoli da davanti vediamo due zampe davanti fermi, immobili, a riposo possiamo dire. Mentre se li guardiamo di lato vediamo quattro zampe. Una zampa è utilizzata quella davanti, quella ad angolo. Dietro di questa troviamo l'altra zampa, quella che non è ad angolo e doveva essere davanti, ecco qua invece è dietro, come se l'animale o questo essere mitologico fosse in marcia. E poi le due zampe posteriori. Quindi abbiamo un animale che è visto in due posizioni contemporaneamente, sia in marcia se visto di lato, sia a riposo se visto frontalmente, e ha non quattro, ma a questo punto 5 zampe. Consiglio a tutti di andare a vedere, se non lo hanno già fatto, le immagini delle opere di cui ho parlato. Sicuramente possono aiutarvi a capire ciò che sto dicendo, ma soprattutto possono farvi godere della bellezza di molte opere. In questo caso io mi sono innamorato dei Lamassu, di come sono rappresentati, di questa loro presenza massiccia, di questi corpi enormi e scolpiti magistralmente. Per riuscire a rappresentare questi esseri c'era bisogno di una tecnologia molto avanzata, scalpelli in ferro probabilmente, poiché il bronzo non è abbastanza duro da riuscire ad avere tali dettagli. E sono scolpite con una maestria talmente eccezionale che mi ha fatto venire la pelle d'oca a guardarli. Io poi ho avuto la fortuna di vederli anche dal vivo al Louvre, e allo stesso modo con cui mi sono innamorato delle statue stele della Lunigiana, che come chi mi conosce sa che ho come sfondo del telefono, ecco, allo stesso modo mi sono innamorato dei Lamassu. Quindi, fortunato chi ha potuto vedere queste gigantesche opere al Louvre. Per chi non ha avuto tale fortuna, basta semplicemente cercare Lamassu WS su internet e vedere l'eccezionale maestria rispetto a chi dice che l'unica arte perfetta è quella greca, ecco. Non sono per niente d'accordo. Detto questo, io vi saluto. Noi ci risentiamo fra 2 settimane e vi ricordo che la prossima settimana, quindi a una settimana circa dall'uscita di questa puntata, faremo uscire un altro articolo. Il primo è andato bene, siamo contenti e mi piacerebbe che voi andaste o su Instagram o su Facebook a dargli un'occhiata, a leggerlo. Grazie di avermi ascoltato e ci sentiamo fra 2 settimane. Alla prossima puntata!